Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Caro Guido, è di nuovo quel periodo dell'anno.
E non c'entra Mariah Carey.
E non c'entra nemmeno Michael Bublé, It's the wonderful time of the year, perché è il periodo in cui si avvicina l'assegnazione del pallone d'oro, che è l'antipasto del Natale, ed è soprattutto il periodo in cui, come in tutti gli anni, si cerca di sminuire, di esaltare, dipende sempre da chi lo vince ovviamente, ma alla fine il pallone d'oro veramente quanto conta nel mondo del calcio è quello che cercheremo di approfondire nel corso della prossima mezz'ora. E da dove possiamo iniziare, Guido?
Beh, per esempio dal fatto che quest'anno lo vince Messi, o almeno così dicono al 99,9%, cosa che per esempio personalmente non mi vede d'accordo, ma voglio prima sentire il tuo parere.
No, allora, visto che comunque una volta tanto, visto che il premio viene assegnato dai voti dei giornalisti, ci sentiamo chiaramente chiamati in causa con la possibilità anche un po' di sbilanciarci e di dire la nostra. Allora, io trovo personalmente uno scandalo il fatto che nel 2020 non sia stato assegnato, perché l'avrebbe meritato Lewandowski, perché probabilmente Lewandowski si è visto scappare davanti un'occasione unica nella vita, come allineamento di pianeti o perlomeno di situazioni per riuscire a vincerlo, e quindi dico che tutto sommato, avendo quest'anno battuto il record di Gerd Müller nella Bundesliga, potrebbe anche essere in qualche modo un gesto riparatore darlo all'attaccante polacco.
Un risarcimento sicuramente. Io trovo invece che al netto di Lewandowski, sul discorso sul quale sono pienamente d'accordo, è proprio Messi che secondo me non ha fatto nulla di così eclatante per meritarsi il pallone d'oro, perché ha vinto la Coppa America, primo trofeo che alza con la nazionale argentina, però non è che il fatto che sia il primo trofeo dopo 20 anni che finalmente alza con la sua nazionale che merita il premio come miglior giocatore della stagione, perché nella Liga ha combinato ben poco, in Champions ha fatto anche delle figuracce, e quindi a mio parere un giocatore come Jorginho, che ha trascinato insieme a Kanté il Chelsea alla Champions League e soprattutto ha trascinato la nazionale italiana a vincere gli europei, che forse è ancora più clamoroso come successo, meritava il pallone d'oro più di Messi. Certo, forse non è un personaggio, non ha un nome, però se il premio deve in qualche modo celebrare, andare al giocatore più bravo dell'anno, lui era Jorginho.
Ecco, ad esempio, se dovessi dire il mio podio, anche se poi magari sulle singole posizioni sono abbastanza indeciso, però i tre giocatori secondo me migliori di quest'anno, giusto per iniziare insomma snocciolando e prendendo subito posizione, sono Lewandowski, l'ho già detto. Su Jorginho mi trovi assolutamente d'accordo, anche perché insomma tra Champions League ed Europeo, i due tornei più importanti del calcio europeo vinti da protagonista, di più non poteva fare. E per il terzo direi Salah, ma questo è proprio un gusto personale, trovandolo veramente un giocatore, forse il giocatore che più mi ha entusiasmato da spettatore neutrale nell'arco di questa stagione. Ma proprio qui, e qua andiamo magari anche a ripercorrere un po' le ragioni, la storia di questo premio, ma più ancora che le ragioni, la storia, la ratio di questo premio, ovvero si premia con il pallone d'oro il giocatore più forte in valore assoluto o il giocatore con le migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi? Perché è qui, secondo me, il vero nodo di discussione.
Sì, i criteri non sono mai stati chiariti fino in fondo. Il premio viene istituito nel 1956 da France Football, che era rivista francese, che esiste tuttora, anzi possiamo dire che in questo momento esiste solo in virtù del pallone d'oro, perché è in profonda crisi, la redazione quasi non esiste, è stata ridotta all'osso, ci sono solo molti collaboratori che in qualche modo tengono in vita il giornale, perché una volta all'anno diventa il punto di raccolta dei voti da tutto il mondo per assegnare il premio. Nasce e poi dopo magari raccontiamo la storia di Gabriel Anou, che è l'inventore del pallone d'oro e non solo di quello. E nasce appunto per premiare in teoria il giocatore più forte di quella stagione, quindi bisognerebbe astrarsi dai valori assoluti dei giocatori, quindi dal fatto che Messi sia forse ancora uno dei più forti, uno dei cinque più forti del mondo, ma capire che cosa ha fatto Messi quest'anno e quindi decidere che no, ha fatto un po' meno di altri, e decidere secondo me chi ha fatto bene durante i 12 mesi, perché in questo modo si toglierebbero molti degli equivoci che accompagnano certe assegnazioni.
Sì, Gabriel Anou, che è stato uno dei personaggi, diciamo degli eroi, non dico dimenticati, ma un po' anche sì, nel senso che il nome alla stragrande maggioranza dei tifosi e degli appassionati di calcio dice poco o nulla. In realtà lui non solo dobbiamo il pallone d'oro, ma dobbiamo ad esempio l'invenzione della Coppa Campioni. Tutte situazioni che erano ispirate da un europeismo, anche giustificato dall'epoca, stiamo parlando comunque dell'immediato secondo dopoguerra, anni 50, che erano stati anche gli anni che hanno posto le basi per l'attuale Unione Europea, e quindi proprio nell'ottica di riuscire a creare delle situazioni, dei premi, dei tornei o comunque degli episodi unificanti il più possibile per quanto riguarda l'Europa.
Sì, lui era un pioniere del calcio in Europa. Lui è nato nel 1889 e gioca nei primi anni del secolo in varie squadre, va a studiare a Berlino, dove gioca anche a Berlino, e gira un po' tutta l'Europa prima di tornare in Francia, smettere una carriera di calciatore probabilmente non particolarmente brillante e iniziarne una invece davvero determinante come giornalista sportivo, sia per l'Equipe che per France Football. E proprio da giornalista di France Football si inventa il pallone d'oro, mentre invece era come giornalista dell'Equipe che aveva inventato la Coppa dei Campioni, che oggi chiamiamo Champions League. E quindi sì, era uno che aveva girato tutta l'Europa e che forse anche per questo, prima ancora che nel dopoguerra i pionieri e i fondatori, i padri dell'Europa moderna avessero coltivato questo spirito, lui l'aveva in qualche modo sviluppato nel corso della sua vita da girovago per l'Europa.
Infatti va anche specificato, perché noi stiamo parlando di europeismo, perché all'inizio, e è stato così per tantissimi anni, per quattro decenni, il pallone d'oro è stato riservato esclusivamente a giocatori europei. Fatto questo che ha creato in alcuni casi delle piccole ingiustizie, nel senso che alcuni giocatori, un paio di giocatori, Omar Sivori e lo stesso Alfredo Di Stefano, in virtù del doppio passaporto europeo, hanno potuto diventare eleggibili per il pallone d'oro, benché di formazione entrambi sudamericana, e dall'altra parte evidentemente rendendo in qualche modo monco l'albo d'oro, impedendo il confronto tra i grandi giocatori europei e i grandi giocatori sudamericani dell'epoca, da Pelé fino a Zico, fino ovviamente a Diego Armando Maradona. Ecco, cioè
chi... Maradona che è uno che il pallone l'ha ricevuto, perché però era un pallone d'oro risarcitorio alla carriera, che non lo premiava nell'86, per esempio, o nei primi anni 90, quando l'avrebbe meritato in almeno due occasioni.
Sì, teniamo conto anche di un aspetto, che ovviamente noi ragioniamo con la testa del 2021, con l'accessibilità alle immagini, alle informazioni di una persona, non dico di un giornalista, ma diciamo di un medio appassionato di calcio del 2021. Ecco, rendiamoci conto anche che fino all'inizio degli anni 90 era già molto difficile riuscire a stare dietro ai vari campionati europei, figuriamoci a quello che succedeva dall'altra parte del mondo, perché comunque sì, è vero che i giornalisti, soprattutto i giornalisti che votavano, erano comunque uomini di mondo che giravano gli stadi europei, tuttavia è evidente che la gran parte dei verdetti è stata inevitabilmente influenzata dalle prestazioni nelle coppe europee o nelle grandi competizioni per nazionali, ancora di più rispetto all'epoca attuale. Ma è evidente che nell'epoca attuale, nella quale le prestazioni di Messi e Ronaldo sono state proposte, vivisezionate ogni giorno non solo in tutta Europa, ma in tutto il mondo, tenendo alta quell'attenzione, ecco, ad esempio, un discorso del genere nella Serie A o nel campionato spagnolo inglese anche solo dell'inizio degli anni 90 era semplicemente impensabile. Valutavi in base agli elementi che avevi, e gli elementi che avevi erano obiettivamente pochissime partite l'anno, per quanto magari le più importanti.
Sì, magari parlavi con i colleghi. Oggi un giornalista che vota per il Pallone d'Oro, quando ha la shortlist dei 30 candidati, può credibilmente andarsi a vedere almeno 10 partite di ognuno di loro per rendersi conto di come ha giocato nel corso della stagione. Sono in tutto 300 partite, mettendosi d'impegno le può vedere, perché ha a disposizione i mezzi tecnologici per poterlo fare. Basta un abbonamento a Y-Scout, ecco, niente di trascendentale. E quindi, ecco, esatto, forse oggi i voti possono essere forse più consapevoli di quanto potessero esserlo agli inizi, quando effettivamente i giornalisti a volte vedevano al di fuori del loro paese 10, forse 15 partite in una stagione.
Ecco, è importante, ed è anche poco noto, perlomeno poco chiaro sicuramente, il meccanismo di voto del Pallone d'Oro, che Guido tu ti sei studiato non perché fai il giurato, ma perché per questo podcast era fondamentale spiegare al nostro pubblico quanti punti si prendono i giocatori che prendono i voti al Pallone d'Oro e quanti giocatori possono votare, i vari giornalisti tra i quali l'italiano Paolo Condò.
Esattamente, a me l'aveva spiegato, questa è una chicca, un giurato però, Roberto Beccantini, che per qualche anno è stato il giurato italiano del Pallone d'Oro, e Roberto Beccantini mi aveva spiegato come funziona, come peraltro sono andato a controllare, funziona tuttora il meccanismo delle votazioni. Ci sono i candidati, una lista ristretta di nomi da cui scegliere, ristretta si fa per dire, perché sono comunque 30 nomi, e che quindi è un numero congruo. All'interno di questi nomi ne scegli 5, e li numeri dall'1 al 5. Al primo vanno 5 punti, al secondo 4, al terzo 3, al quarto 2 e al quinto va un punto. A questo punto la somma di queste classifiche, quindi la somma di questi punteggi, dà la classifica finale, e quindi dà il vincitore del Pallone d'Oro, che quindi potrebbe, in linea puramente teorica, non essere primo in nessuna delle schede, basterebbe essere secondo o terzo in tutte le schede e vincerebbe il Pallone d'Oro. Questo secondo me è un meccanismo, se vogliamo, molto proporzionale, poco uninominale, se vogliamo buttarla in politica, nel senso che sì, bene, se sei secondo, terzo in quasi tutte le schede vuol dire che hai giocato effettivamente una stagione che ha impressionato molti giurati, però il fatto che uno possa vincere senza neanche essere arrivato prima e primo in nessuna delle schede fa in qualche modo riflettere, no? È un po' come quando in Formula 1, ma ormai tanto tanto tempo fa, c'erano quei piloti che vincevano il mondiale senza neanche vincere un gran premio.
Sì, credo sia avvenuto con Rosberg, no? No, forse Rosberg lo vinse il mondiale con un solo gran premio vinto, con tutto che ai tempi, mi sembra anche, cioè effettivamente anche adesso, ma anche già ai tempi, la ripartizione dei punteggi privilegiasse molto la vittoria, perché erano
9 punti a chi vinceva, 9-6,
no? Poi c'era anche da dire una cosa, che qualche volta capitava anche che, soprattutto fino agli anni 80, che magari il leader del mondiale ci lasciasse le penne a metà stagione, sì. Che insomma, cosa che purtroppo è capitata qualche volta, rendendo poi dal punto di vista inevitabilmente sportivo il mondiale andava avanti, magari la quota mondiale fatalmente si abbassava, però il principio effettivamente è curioso, quello di premiare, se vogliamo, i regolaristi piuttosto che privilegiare e dare un valore maggiore a chi si prende il singolo riconoscimento del primo posto per giurare.
Se la mettiamo proprio in termini elettorali, quando noi andiamo a votare per le elezioni del Consiglio Comunale o del Parlamento, mettiamo delle preferenze sulla scheda elettorale, ma non è che le preferenze vanno in ordine, sono con ognuna di quelle preferenze valgono un voto per quel candidato, e quindi forse in questa logica il meccanismo dei punteggi non è il massimo. Dopodiché è sempre stato così, e con questo criterio si sono assegnati tutti i palloni d'oro, compreso quello che presumibilmente andrà a Messi quest'anno.
E qui passiamo a uno dei grandi interrogativi, no? Che tutto sommato emerge ogni anno, che lo si voglia fare per esaltare chi vince, o più probabilmente, più frequentemente, per sminuire. Cioè il senso di un premio individuale per un gioco di squadra, che tutto sommato, qua poi si va veramente di giudizio personale, io personalmente non ci vedo niente di male, nel senso che è un qualcosa che comunque appartiene anche ad altri sport. Penso al titolo di MVP nelle Finals NBA, ad esempio, no? È altrettanto vero che poi, a livello di valore, un premio che stabilisce ad esempio una ripartizione per ruoli, quindi il premio di miglior portiere del mondo, il premio di miglior attaccante del mondo, può avere sicuramente un valore superiore, perché fondamentalmente non confronti mele con pere e pere con banane. Però è altrettanto vero che anche negli sport di squadra la voglia comunque di, il bisogno quasi di eleggere un re ogni anno è una tentazione troppo forte per tutti.
Sì, sì, quasi ancestrale. Però effettivamente dal punto di vista puramente tecnico è un premio che non ha senso, perché il pallone d'oro è un premio affascinante, ma nessun giocatore può da solo decidere i destini di una partita o di un campionato. Ci sono dei giocatori che fanno fortemente la differenza, ma poi sono tanti i membri di una squadra, sono 11, e quindi anche il Maradona di Messico 86, forse l'esempio più fulgido di giocatore che da solo può spostare gli equilibri, aveva comunque intorno altri 10 giocatori che, per quanto poi la storia li abbia descritti a volte come mediocri, erano comunque dei giocatori di spessore e di livello. Fossero stati davvero mediocri, neanche la grandezza, l'immensità di Maradona avrebbe consentito all'Argentina di conquistare quel mondiale. Quindi il calcio è uno sport di squadra, forse quello più di squadra di tutti, e quindi qua c'è il controsenso di assegnare un premio singolo. Controsenso però che ha un fascino e una sua giocosità meravigliosa, tant'è vero che ne stiamo parlando.
Sì, è tutto sommato un premio che poi alla fine nasce e coltiva, a mio parere, anche il segreto del suo successo proprio nel far discutere. Tanto è vero che lo scorso anno, quando in maniera molto arbitraria, molto frettolosa e oserei dire anche un po' scandalosa, perché appunto per i motivi che abbiamo detto a inizio puntata, nel momento in cui si è deciso di non assegnarlo, è come se ci avessero tolto un dito, insomma, non dico un braccio, ma un dito sì, dai, come se veramente qualcosa fosse stato tolto proprio nella valutazione e nel tirare le somme di un anno che, come è stato nel 2020, è vero, alcuni campionati, un paio di campionati non si sono conclusi, però tuttavia i principali tornei sono stati completati, Champions ed Europa League allo stesso modo, e così come le stagioni successive sono partite. Viene un po' il dubbio che, essendo un premio francocentrico e che è stato nel tempo molte volte francocentrico nelle sue decisioni, anche in questo caso, siccome la Ligue 1 non era stata completata, e allora tutto il calcio europeo ha perso un po' di senso, no? Però forse è una frecciatina ai nostri cugini d'Oltralpe.
Ma no, mi sembra la più andreottiana dei cattivi pensieri con i quali si fa peccato ma ci si azzecca. Sì, di sicuro qualcosa hanno tolto a Lewandowski. Non mi sono sentito con un dito in meno, forse si è sentito con un dito in meno il povero Lewandowski, che è stato scippato di un trofeo. Può iscriversi quindi Lewandowski, secondo me, a un club che è quello dei grandi che non hanno mai vinto il pallone d'oro e di cui ognuno ha un suo
Pantheon,
sua classifica, il suo Pantheon. E io ti sfido a fare la tua lista dei più grandi che secondo te non hanno vinto il pallone d'oro. Ti faccio iniziare.
Allora, io ti propongo di farne una a testa, così ci alterniamo, perché io, premessa che per ragioni anagrafiche, insomma, non sarei credibile a andare più indietro di Italia 90, perché per il semplice motivo che, insomma, non è... da dodicenne puoi chiaramente tifare per l'Italia di vicini, però obiettivamente i giudizi tecnici non sarei stato in grado di esprimerne. Io parto subito, tolto Lewandowski, io dico subito che secondo me Arjen Robben, in un paio di stagioni, o il 2010 o soprattutto il 2013, l'anno in cui poi con il Bayern vinse la Champions League con un gol decisivo che fu un po' anche una redenzione dopo l'errore nella finale del Mondiale in Sudafrica, è un giocatore che secondo me avrebbe avuto le capacità di spezzare il duopolio Ronaldo-Messi.
Non è nella mia lista la Robben, però devo dire che approvo la tua scelta, anche perché avendolo visto giocare dal vivo più di una volta, sì, in certe stagioni lo avrebbe sicuramente meritato. Io ho stilato due liste, una di soli giocatori italiani, perché gli italiani sono stati spesso penalizzati dai francesi, anche qua pensiamo male e ci azzecchiamo, quindi allora mi tengo la classifica degli italiani per dopo, una chicca per dopo, allora vado con quelli internazionali e al tuo Robben rispondo con Sergio Ramos, perché chiunque abbia visto negli ultimi 5 o 6 anni il Real Madrid con Sergio Ramos e il Real Madrid senza Sergio Ramos si è reso conto del peso specifico che ha quel giocatore a tutti i livelli, a livello di carisma, a livello di fase difensiva ovviamente e anche a livello di gol. Quindi secondo me il fatto che il Real Madrid, che ha vinto così tante Champions League nell'ultimo periodo, in quel Real Madrid Sergio Ramos non sia stato premiato, per me è un'ingiustizia.
E allora concordo, ed è conferma comunque, paga anche Sergio Ramos il fatto che comunque i difensori e ancora di più i portieri siano sempre stati un po' penalizzati rispetto agli attaccanti o comunque i numeri 10, i giocatori che infiammano le folle. Motivo per cui anche un centrocampista che ha letteralmente segnato un modo di giocare, un prima e dopo della sua carriera da giocatore, vediamo se ci sarà anche un prima e dopo della sua carriera di allenatore, visto che oggi ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Barcellona. Secondo me Xavi, che ha il poco invidiabile primato di avere 3 terzi posti consecutivi, poco invidiabile perché uno che avrebbe meritato tranquillamente almeno in uno di questi 3 terzi posti di avere, non dico il secondo, ma addirittura il primo, e mi riferisco soprattutto al mondiale del 2010, dove venne preceduto anche da Iniesta.
Allora, come nelle figurine, Xavi cielo, e quindi faceva parte anche della mia lista, e rispondo in rima, perché a questo punto ti dico Iniesta, per il quale vale il medesimo discorso, quindi copia e incolla quello che hai detto di Xavi e lo diciamo di Iniesta, che forse non è stato così rivoluzionario nel ruolo, però è stato indubbiamente un interprete straordinario, e il fatto che Iniesta non abbia un pallone d'oro è abbastanza scandaloso.
Vado avanti, vado un po' indietro nel tempo, sempre qui in tema di difensori penalizzati, anche difensori che segnavano, anche difensori che giocavano in club di elevata visibilità, anche difensori che erano giocatori di squadre stravincenti, sia club che nazionale. E io penso che se il Roberto Carlos del 2002, che vinse tutto il vincibile tra Real Madrid e Brasile, neanche quello riuscì a vincere il pallone d'oro, vero che la storia di redenzione di Ronaldo quell'anno superò probabilmente anche il puro significato sportivo, però uno come Roberto Carlos è uno che insomma avrebbe meritato sicuramente un pallone d'oro in carriera.
Concordo, e io invece rimango in tema di attaccanti. E ti dico Didier Drogba, non ha una carriera da grandissimo, ha una carriera da grande, però l'anno in cui vince la Champions è inarrestabile, è un giocatore che nessuno riesce a fermare in nessun modo, e nell'ottica di cui abbiamo parlato prima, cioè il criterio deve essere il migliore di quei 12 mesi. In quei 12 mesi Drogba è forse il più forte attaccante della terra.
Perché questo aspetto poi è anche, poi lo andiamo magari a vedere dopo, anche spulciando un po' l'albo d'oro. A volte appunto ci sono anche quelli, non è il caso di Drogba, però ci sono quelli che in campo musicale vengono definiti gli one hit wonder, no? Quelli che infilano una grande stagione, grandissima stagione, e per quella magari meritano di essere giudicati positivamente, appunto magari anche vincendo il pallone d'oro, e il fatto che poi magari nel resto della carriera non abbiano reso allo stesso modo non è che non sminuisce in alcun modo il fatto che invece quell'anno avessero meritato. Io chiudo la mia cinquina con un giocatore del quale abbiamo già parlato la scorsa settimana, perché io trovo incredibile e imbarazzante che Zlatan Ibrahimovic non sia mai finito nemmeno sul podio del pallone d'oro in tutta la sua carriera.
Sì, non ha mai giocato neanche una finale di Champions. Io infatti Zlatan non ce l'ho. In compenso ho Ryan Giggs, che è un giocatore del Manchester di Sir Alex, la cui genialità, la cui delicatezza e nello stesso tempo anche violenza di gioco mi ha sempre incantato, e credo che un pallone d'oro a Ryan Giggs sarebbe stato un pallone d'oro alla poesia, alla poesia britannica, alla poesia, lui è gallese, alla poesia celtica del calcio.
Probabilmente ha anche pagato il fatto di essere, di far parte di una nazionale per la quale sostanzialmente non ha mai giocato grandi tornei, e che quindi gli ha precluso forse anche quell'aggiunta di ribalta che magari in certi anni in cui la situazione magari era un po' in bilico avrebbe potuto fare la differenza. Ma questa ribalta, Guido, l'hanno avuta invece gli italiani, a parte la funesta eccezione del 2018. E a questo punto, detto che anch'io ho i miei nomi, ma a questo punto sono curioso di sapere quali sono gli italiani che secondo te avrebbero meritato il pallone d'oro e non l'hanno vinto.
Guarda, ti sparo subito la lista. Del Piero, che secondo me nel 96 è stato scippato da Summer in modo piuttosto scandaloso, perché è stata forse la sua più grande stagione. Pirlo, che in almeno un paio di occasioni, quando ha vinto, quando ha alzato la Champions League con il Milan, avrebbe meritato il pallone d'oro. Maldini, più o meno nelle stesse stagioni. Buffon, che è rimasto al top del suo ruolo per quasi 15 anni almeno, forse anche qualcuno di più, ma stiamo stretti per almeno 15 anni. Secondo me almeno una volta per sbaglio glielo dovevano dare, per esempio nel 2006, quando credo che Cannavaro, il suo amico Cannavaro, gliel'abbia rubato. E chiudo con Gianluca Vialli, che forse è un po' una contraddizione rispetto alla mia classifica, perché io gliel'avrei dato nel 96, quando alza la Coppa dei Campioni con la Juventus, e quindi non è compatibile con la vittoria di Del Piero. Però Vialli in fondo ha fatto cose in quelle stagioni che potevano in qualche modo dargli il pallone d'oro, forse addirittura quando era il centravanti della Sampdoria e l'ha portata in finale di Coppa dei Campioni, che è un'altra piccola grande impresa.
Sì, o anche negli anni 87-88, quando la Sampdoria si affacciava alla ribalta europea, ho in mente ancora quella doppietta alla Svezia-Napoli con cui ci mandò all'Europeo. E in quel momento, in quegli anni lì, fino a Italia 90, purtroppo Italia 90 esclusa, era veramente il centravanti più forte d'Italia.
Ha anche vinto la Coppa delle Coppe, quindi, quindi non è che gli mancasse un trofeo.
Esatto. Sono andato a vedere peraltro la classifica del 96 per vedere quanti voti prese Vialli, e amaramente, tu lo sai quanti voti ha preso Vialli nel 96?
No.
Prova a sparare un numero.
5.
0. 0. In compenso prese 5 voti, un personaggio che peraltro mi sta anche molto simpatico, perché l'ho intercettato come opinionista alla TV svizzera. Kubilay Türkılmaz prese quell'anno 5 voti,
molto bene,
probabilmente figli di un calcio di rigore trasformato a Wembley durante l'Europeo in un'Inghilterra-Svizzera, che evidentemente gli diede evidentemente della visibilità. Però ecco, con tutto il rispetto, sono state un po', ecco, le storture di certe valutazioni che evidentemente poi hanno portato a delle valutazioni abbastanza strane, così come ad esempio per me resta abbastanza ironico il fatto che Roberto Baggio abbia vinto il pallone d'oro nel 93 e non nel 94, quando lo vinse Stoichkov abbastanza nettamente, quando in realtà la stella del mondiale, tolto Romario, che però non poteva essere, non era eleggibile, era inevitabilmente Baggio. Mi viene da pensare, sempre pensando al premio francocentrico, che nel 93, più delle imprese del mondiale l'anno dopo, nel 93, A convincere i giurati furono le due sfide col Paris Saint-Germain nella semifinale di Coppa UEFA.
Sì, decise, decise entrambe.
Decise entrambe da Baggio e probabilmente furono quelle che indirizzarono in qualche modo il pallone d'oro.
In una sfida, devo dire, con un giovane UEA che vestiva la maglia del Paris Saint-Germain, veramente bellissime. Io vidi tutte e due le partite allo stadio, non da giornalista, da tifoso, sia al delle Alpi che al Parco dei Principi.
Tra l'altro con una gran partita di Rampulla, se non ricordo male, nella gara di ritorno.
Sì, 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 non ricordi male.
Ecco che... e giusto per chiudere, no? Per fare un po', insomma, visto che abbiamo parlato di pallone d'oro, di chi non l'ha mai vinto, ma andiamo a vedere invece chi l'ha vinto. E qua, risposta secca, il pallone d'oro secondo te più sopravvalutato e quello più sottovalutato?
Più sopravvalutato ce l'ho io con quel 96, perché è Mattias Sammer, che con tutto l'affetto che si può avere per un difensore barra mediano, per uno che aveva giocato delle partite buone nell'europeo inglese vinto dalla Germania, ma il pallone d'oro è per un'altra categoria di giocatori. Adesso voglio dire, mi scuserà Sammer, ma se un giorno dovessero radunarli tutti, se io sono Sammer un pochino mi vergogno a stare con gli altri, cioè mi sembrerebbe di essere un po' fuori posto. Quindi questo è certamente il più sopravvalutato. Il più sottovalutato, è difficile, perché non è che ci siano stati dei palloni d'oro sottovalutati. Personalmente io trovo un pallone d'oro giustissimo, e mi stupisce che poi alla fine nella sua carriera ne abbia vinto soltanto uno, Andriy Shevchenko, che l'ha vinto poi nel 2004. Io ho visto giocare Shevchenko anche nei suoi primi anni al Milan, un giocatore straordinario, e quindi credo che quel pallone d'oro del 2004 sia un premio meritatissimo a un giocatore che, ripeto, poteva averne qualcuno di più.
No, sono d'accordo, anche se i miei due nomi sono diversi. Io come pallone d'oro sopravvalutato prendo quello del 2010 a Messi, perché secondo me è l'emblema della pigrizia mentale che ha accompagnato buona parte dei giurati negli ultimi 15 anni, no? Perché a Messi, tutto sommato, un pallone d'oro in più o in meno poco cambiava. È vero che poi c'è questo dualismo con Ronaldo, chi ne ha di più, però mentre invece sarebbe stato soprattutto quella l'occasione di fare un atto di giustizia, di premiare uno dei due rappresentanti della Spagna, Iniesta o Xavi, insomma uno dei due, indicare anche, dare anche un segnale al mondo proprio di premiare una squadra che in quel momento stava cambiando il calcio, come poi effettivamente è successo. Invece l'ho trovata veramente una grande occasione perduta e, come detto, un grande segno di pigrizia mentale.
Quello era il primo anno in cui si assegnava nel quel breve interregno
col voto FIFA,
per cui nel 2010 non votavano soltanto i giornalisti, ma vennero inseriti i capitani e i CT, esatto, di tutte le nazionali. E quindi, secondo me, lì quello che dici tu, la pigrizia mentale, soprattutto di capitani e di CT di tutte le federazioni della FIFA, tutte le 211, quanto adesso non so quante fossero all'epoca, federazioni, secondo me lì alla fine vai a intercettare gente che non si sforza assolutamente di fare un ragionamento e vota Messi perché è il più grande.
Però mi chiedo se avessero visto il mondiale, ecco,
ma magari non tutti, ma magari non tutti, cioè ci sono delle...
No, ecco, perché insomma, in finale non c'era andato Messi, o c'era andata la Spagna, quindi... Ma... No, invece il pallone d'oro sottovalutato, secondo me, è quello del 2001 di Michael Owen, che ogni tanto viene preso un po' a esempio di palloni d'oro dati a caso, cosa secondo me invece assolutamente falsa, nel senso che quel Michael Owen era un un attaccante. Innanzitutto, quel Liverpool vinse 5 coppe nel corso dell'anno, tra coppe inglesi e l'allora Coppa UEFA con Michael Owen centravanti, e già da Francia 98, in quegli anni, Owen era realmente la più grande promessa, il più forte giocatore della sua età, sicuramente, e quell'anno era un anno dispari, era un anno senza grandi tornei per nazionali. La finale di Champions l'aveva vinto il Bayern Monaco in una partita oscena a San Siro contro il Valencia, e non a caso Kahn arrivò terzo. Però ecco, era anche un anno dove c'era un pochino un vuoto, ma dove Michael Owen meritò in maniera totalmente legittima quel premio. Poi purtroppo il resto della carriera non è andato allo stesso modo, soprattutto per guai fisici, per problemi vari, però ecco, a quel premio non sempre è stata resa giustizia nei 20 anni successivi.
Beh, Owen in quel periodo era davvero uno dei più grandi, e quella stagione lo fu. Ti faccio ridere, era un giocatore che la Juventus cercava di prendere, era la Juventus di Moggi, Giraudo e Bettega, e un giorno su Tutto Sport titolammo "Asta per Owen", perché effettivamente non era sola la Juventus a volerlo, e infatti poi l'asta la vinse il Real Madrid. Ma in quel periodo Antonino Asta era anche il capitano del Torino e quindi ricevemmo due, non tante, ma due telefonate in segreteria da tifosi del Toro che si informavano su questo scambio Asta per Owen, e che tuttora è uno degli aneddoti preferiti quando vogliamo ridere in redazione. Asta per Owen. Devo dire che Antonino Asta, che è un ragazzo simpaticissimo, venne informato della cosa, rise come un matto e si fece dare una copia del giornale per incorniciarla e mettersela a casa.
Beh, insomma, non effettivamente molto, molto simpatica. Questo è un aneddoto che mi rivendo comunque, anche nelle pause caffè ad Azon, Asta per Owen.
Ti mando il PDF della pagina.
Bene, bene. E invece, insomma, questo, il prossimo pallone d'oro probabilmente sarà ancora di Leo Messi. Noi ci siamo già espressi, fa anche rima, era una rima totalmente involontaria. Abbiamo però davanti a noi, ancora prima della proclamazione del vincitore del pallone d'oro, la temutissima sosta per le nazionali. Coraggio Guido, è l'ultima dell'anno.
È l'ultima, però poi viene quella di Natale. Che sì, vabbè, c'è Natale.
Quella di Natale è
un po' più festosa.
C'è il Boxing Day, se lo vuoi guardare.
C'è la sosta per le nazionali, e c'è una notizia angosciante, che è una notizia di questi giorni. Perché angosciante? Perché è molto probabile, anche se la notizia è ancora da confermare, ma è abbastanza affidabile la fonte, che i diritti televisivi inglesi per l'estero della Premier League toccheranno la cifra di 6 miliardi di euro. Ed è una cifra pazzesca, ma soprattutto è la stessa cifra, e secondo me non è casuale, che JP Morgan, la banca d'affari americana che aveva finanziato il progetto Superlega, era intenzionata a dare alla Superlega, valutando in 6 miliardi di euro il valore complessivo globale di un torneo di questo genere. Il che cosa significa? Che, bloccato il progetto della Superlega, i grandi investitori, i grandi broadcaster internazionali, che poi per lo più adesso sono le piattaforme di streaming, hanno deciso di investire sulla Premier. E questo creerà un divario spaventoso tra la Premier e gli altri campionati, perché la Premier, tra diritti televisivi interni e diritti televisivi stranieri, sfiorerà i 10 miliardi. È impensabile per il nostro campionato, ma tutto sommato anche per la Liga e per il Bayern Monaco, che da solo regge la Bundesliga, competere con quelle cifre. E quindi i prossimi palloni d'oro, io ho l'impressione che si rischia di assegnarli tutti quanti in Inghilterra, a meno che i francesi poi si inventino qualcosa, ma il problema è che i campioni giocheranno lì.
Potrebbero anche sempre iscrivere il Paris Saint-Germain alla Premier League, che cosa che non mi stupirebbe.
E risolvere no, così il problema.
No, spero che tutti possa sbagliare, va detto insomma a parziale insomma, consolazione che insomma, tutto sommato è vero, negli anni 80 i palloni d'oro, il grosso di palloni d'oro veniva assegnato ai giocatori della Serie A, ma non sempre è successo, anche se quasi sempre era così, insomma, staremo a vedere, insomma, ma intanto avremo probabilmente materiale per un'altra delle prossime puntate del nostro podcast proprio su questo accordo, che su questo contratto, se poi effettivamente verranno confermate queste cifre effettivamente spaventose. Grazie Guido.
Grazie Federico, arrivederci alla prossima puntata.
A prestissimo, alla prossima settimana. Tema ancora da decidere, ma abbiamo la sosta che è fatta apposta per questo e quindi ci risentiamo presto. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vaciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto molto bello.